Alle 9.10 è venuto a trovarci nei nostri studi e potete seguirla e potete seguirci anche in diretta Facebook sulla nostra pagina Controradio Firenze o comunque seguirci sulle nostre frequenze. Elisa Giobbi, scrittrice, autrice, animatrice di eventi culturali. Buongiorno Elisa, ben
buongiorno
trovata.
Raffaele, buongiorno a tutti.
Perché, quando ce lo racconterai con precisione, per Stampa Alternativa è uscito il tuo primo romanzo che si chiama La Rete, che sarà presentato a breve, però in realtà tu hai due libri in uscita in questo momento. Il primo, di cui parlerei questa mattina con te, si chiama Eterni, vite brevi e romantiche di grandi compositori, per Volo Libero, e questo libro in qualche modo prima di tutto ci fa ricordare il tuo Firenze Suona, la scena musicale e artistica raccontata dai protagonisti ormai di qualche anno fa, che quello è stato un grande successo. Il libro.
Sì, è stato un grande successo e poi diciamo è stato un libro in qualche modo seminale, perché da lì è nata l'associazione Firenze Suona, con poi una serie di eventi e di rassegne che hanno preso luogo a Firenze, e poi è stata importante anche perché appunto mi ha dato modo di continuare questo lavoro sui libri e sulla musica, anche poi con Rock and Roll Noir, che è un pochino la versione diciamo rock di questo mio Eterni, questo ultima uscita.
Perché in Eterni abbiamo Pergolesi, Mozart, Schubert, Bellini, Mendelssohn, Chopin. Come è venuto in mente questo libro?
Ma senti, se leggi l'introduzione un po' c'è scritto, nel senso che noi abbiamo fatto una gita con la famiglia, siamo andati a Parigi, siamo andati a fare una gita anche al Père Lachaise, il cimitero monumentale di Parigi, che è un bellissimo luogo, no? Un luogo di memoria storica dove sono dove si trovano più di 7.000 sepolcri di personaggi illustri in ogni ambito del sapere, della conoscenza, e lì sono sepolti appunto alcuni di questi grandi, di questi grandissimi della musica classica, appunto penso a Vincenzo Bellini, ma anche a Bizet, a Chopin, eccetera, e poi per esempio... E poi soprattutto, no, Gershwin non è sepolto lì, però per esempio c'è Petrucciani. E quindi mi è sembrato, come dire, un luogo che unisce questi grandi geni della musica. E ho pensato, insomma, che sarebbe bello, in realtà, che sarebbe stato bello fargli un omaggio, un libro che in qualche modo racconti la loro dimensione più umana, al di là di quello che sono stati in grado di lasciare nel mondo della musica, ma insomma quelli che sono state poi le loro, come dire, virtù o anche difetti, insomma tutto quello che contraddistingue un essere umano, anche se appunto di un talento straordinario come sono appunto questi personaggi di cui racconto.
Citavo Gershwin in maniera inappropriata, ma comunque ne parli, anche certo, se non è certo in quel cimitero, perché sono tutti accomunati da che cosa? Dal fatto di essere stati in quel corpo, su questo pianeta, per un periodo tutto sommato breve.
Meno di 40 anni, esattamente. Sì, sono morti tutti tra i 30 e i 40 anni, a parte Pergolesi, che addirittura è morto a 26 anni, giovanissimo, ha avuto una vicenda veramente estremamente triste, perché appunto era afflitto da varie malattie, poi probabilmente è morto di tubercolosi come tanti dei suoi contemporanei, però insomma anche le vicende familiari e personali di questo personaggio in effetti, come dire, ti restano veramente dentro.
Questo fa venire dei dubbi sulla, come dire, la quantità di talento che forse è inversamente proporzionale alla quantità di anni che vengono dati. Cioè penso al grande trio che se ne va a ventenne all'inizio degli anni 70, di Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, eccetera. Certo. Cioè tutti morti giovanissimi.
Infatti, esatto, nel senso che comunque diciamo che sicuramente per quanto riguarda le rockstar del Novecento, sicuramente è stato importante anche lo stile di vita, per cui certo, l'abuso di droghe, eccetera, una vita comunque al limite. Però per quanto riguarda appunto questi grandi compositori, in qualche modo sono accomunati anche da queste rockstar, anche perché appunto avevano un modo di vivere la vita che in effetti era molto diverso dai propri contemporanei, quindi comunque l'unica passione che loro hanno seguito sempre è stata la musica, e in qualche modo mi viene da dire, appunto pensando a questi Eterni, il genio spesso, come dire, si accompagna anche al tormento, quindi a un'inquietudine, no? Che poi ti porta a trovare nella musica probabilmente una specie di rifugio anche a tutti i tuoi mali, che siano fisici o che siano anche semplicemente psicologici. Quindi sicuramente c'è un parallelismo fra appunto come dire, questa natura malata in qualche modo, comunque molto inquieta, di questi grandi geni e la loro ricerca artistica.
Qual è la storia che hai raccontato che ti è rimasta davvero di più e che ti ha anche impressionato di più? Non tutti sanno che, come c'è una famosa rubrica della settimana enigmistica, sempre di Gershwin o di altri, di Mendelssohn, non tutti padroneggiano le biografie di questi grandissimi musicisti. E, insomma, non immaginavamo sempre di trovarne morti così giovani, capaci poi di produzioni anche monumentali. Ma il caso di Mozart forse è quello più famoso, però insomma ci sono veramente storie importanti da questo punto di vista. Qual è quello che ti ha lasciato di più dentro?
Ma come ti dicevo, appunto, quella vicenda di Pergolesi è particolarmente triste, appunto, e rimane molto dentro, però anche quasi tutte le altre. Direi che per esempio quella di Schubert, anche secondo me, è meritevole di essere conosciuta. Questo è un libro divulgativo, per cui può essere veramente letto da chiunque, anche da ragazzi, anzi invito i ragazzi a leggere questi testi, perché in qualche modo comunque la passione che c'è dentro, che ha accompagnato queste grandi vite, insomma, è bene che sia divulgata. Per esempio penso a Schubert, Franz Schubert, che ha avuto una vita in cui non gli è mai stato reso merito, insomma, della sua grandezza. Questo è successo soltanto dopo la sua morte, e fin dai suoi primi anni, quindi ha dovuto lottare con la società, con il padre in primis, che in qualche modo ostacolava quella che era la sua passione, perché l'avrebbe voluto replicare la sua carriera di maestro di scuola. Quindi diciamo che sono tutte vite veramente al limite. Poi Schubert ha avuto una vicenda particolare, perché comunque appunto la sua sessualità anche non era ben vista a quel tempo, probabilmente non sarebbe stata ben vista neanche ai giorni d'oggi.
Anche oggi non ci facciamo mancare niente, diciamo così. Esatto. Però non sono soltanto le storie maledette, no? Quelle che immaginiamo legate al genio e alla sregolatezza, ma c'è anche l'osteogenesi imperfetta. Esatto. Di questo bambino che nasce 25 anni dopo la morte di Gershwin, questa sì, cittadina a nord di Avignone, ed è Michel Petrucciani, pianista immenso.
Però ho dovuto un pochino lottare con il mio editore, perché in realtà lui mi diceva: sì, Petrucciani è un grandissimo, però in realtà non è un grande compositore.
Ecco. A Chopin, accostarlo a Mendelssohn, no?
Infatti, allora abbiamo trovato un po' un compromesso. Comunque non ho potuto rinunciare a parlarne, perché è una storia, diciamo, in qualche modo emblematica anche di tutte le altre, perché è talmente estrema la sua vicenda, no? Con questa appunto osteogenesi imperfetta, in qualche modo volgarmente chiamata. È una malattia rarissima, e si chiama, insomma, volgarmente delle ossa di cristallo, perché sono queste ossa che si rompono veramente in maniera molto frequente, stimoli anche così rilevanti. Quindi lui, gli succedeva spesso appunto che gli si rompessero addirittura le ossa mentre suonava, ma non ha mai smesso un concerto, non ha mai interrotto un concerto. Quindi diciamo che lui addirittura, su una vita su cui nessuno avrebbe scommesso, comunque sicuramente non invidiabile, in realtà è riuscito a ribaltare il suo destino e a diventare, come dire, in quei pochi anni a fare tante cose di cui, insomma, noi ci sogniamo. Per cui sì, sono esistenze sicuramente interessantissime, interessante sapere anche i loro risvolti, no? Anche in qualche modo quelli che erano anche le loro psicosi, tic, fissazioni, anche appunto Petrucciani in realtà. Ecco, quello che ho cercato di fare io in questo testo, di non scadere nella geografia, no?
Cioè, no, ma infatti non c'è mai compiacimento, e per questo è interessante, è molto interessante leggerlo.
Anzi, forse, ecco, le critiche che mi sono arrivate sono state, come dire, sei poco rispettosa, perché parlare di certe malattie, di certi tic, di certe cose non si fa, però ecco, è proprio quello che mi sono prefissa nella redazione di questo testo, cioè scrivere veramente i loro lati più umani.
In fondo siamo dei cronisti, diciamo così, riportiamo le storie. Questo è Eterni di Elisa Giobbe, che nel frattempo esce con questo primo romanzo. Chi è abituato a scrivere anche in maniera giornalistica, diciamo così, di storie altrui, inventarne di nuove, ma mi sembra una cosa difficilissima. Cos'è La Rete? Questo è il tuo primo romanzo, La Rete.
Sì, è il mio primo romanzo, uscito per Stampa Alternativa. E diciamo che è nato un po' così, come in effetti una sfida, una prova, un invito, insomma, che mi avevano fatto alcuni miei lettori. e devo dire che insomma ci ho preso gusto, nel senso che è stata un'esperienza molto bella, ed è nata un po', questo non so se sia un bene o un male, insomma questo me lo diranno i veri scrittori, però in realtà è una storia che un pochino è nata anche spontaneamente, nel senso che comunque io avevo un'idea molto grossolana di quella che potesse essere il canovaccio di questa storia, che poi in realtà si è andato definendo durante la scrittura. Ed è una storia di, diciamo, un'amicizia che è anche, che va al di là dell'amicizia, un legame molto viscerale tra due ragazze che poi diventano donne, che sono molto diverse per vissuto, per esperienze di vita, però in qualche modo sono, è un'amicizia urgente, un'amicizia rinunciabile. E sullo sfondo chiaramente c'è Firenze, dico chiaramente perché sono fiorentina, è legata alla mia città.
E qui è interessante vedere come hai usato la tavolozza dei colori a disposizione, perché questa Firenze la si può usare in tanti modi,
esatto,
diversi,
infatti.
diciamo così.
Che io sicuramente ho cercato di evitare i toni da cartolina, nel senso che io ho cercato di parlare di, non perché appunto avessi in qualche modo un obiettivo, però mi è venuto di parlare di questo, insomma degli ambienti che in realtà sono meno conosciuti nella narrativa che parla di Firenze, quindi dell'estrema periferia. Io parlo della zona di Firenze, diciamo, che va dalle case minime di Rovezzano a Coverciano, quindi penso che veramente
penso non una Firenze mai raccontata, secondo me, questa.
Sì, infatti, però appunto le mie storie hanno luogo lì, e quindi è una periferia, insomma, sono sacche di miseria anche, insomma, di cui si parla poco in realtà. E poi c'è un nucleo centrale della vicenda che è molto crudo, insomma c'è la vicenda di questo stalker, di questa donna che viene stalkerizzata. Gli anni della storia sono in realtà anni un po' antecedenti alla mia generazione, quindi non ho parlato degli anni in realtà della mia adolescenza, ma ho parlato di quello che succedeva un po' prima, per cui diciamo parto dalla fine degli anni 70 e arrivo ai giorni nostri. Quindi insomma in qualche modo ho voluto anche, come dire, inserire tutta la scena degli anni 80, insomma mi sembrava molto stimolante per la storia.
È assolutamente irresistibile perché è ancora materia viva fuori dalla retorica, o con dentro la retorica se uno ce la vuole mettere, però questi anni 80 fiorentini continuano a generare.
Sì, perché diciamo che una delle grandi passioni di queste due ragazze chiaramente è la musica, e quindi insomma questo mondo nuovo e questa musica vissuta come un po' una religione, no? Anche con tutte, insomma, in maniera
con tutti
anche
i riti
settaria,
della religione,
i riti,
certo.
eccetera.
E poi il settarismo, è vero,
sì,
questo è molto interessante.
Sì, sì,
il
sì.
Giudicare le persone.
Tu sei quello che ascolti.
Esatto, sulla base della musica che ascolta o non ascolta. Questa
sì.
È una cosa che forse anche la nostra generazione ha fatto, non
sì.
tanto.
Sì.
Edificante, ma era così. Insomma.
Era così, nel senso, tu ascolti il pop, fai parte di tutto un altro mondo. Io, insomma, sono questo mondo qua e lo rivendico in maniera forte. Mi è piaciuto, insomma, raccontare questo modo di vivere la musica, questo modo, insomma, questo mondo anche fiorentino, no? E così, insomma, e poi appunto ho inserito anche tutta una colonna sonora, insomma, che è in qualche modo proprio
che è ascoltabile durante la lettura, libro che transita fino agli anni 90, fino ad un'esperienza importante fiorentina, che fu quella delle occupazioni universitarie della Pantera, eccetera eccetera, che fu in qualche modo anche il canto del cigno di una certa stagione, o no?
Sì, sì, esatto, cioè appunto in realtà non rappresenta, cioè rimane sullo sfondo, tutte queste vicende rimangono sullo sfondo, però appunto c'è la Pantera, perché Emma appunto fa parte, è un'universitaria, quindi prende parte a tutte queste a questi eventi importanti, anche al Social Forum, parlo anche di quello, insomma di quello in qualche modo anche il folklore di questa generazione, no? Quello che il modo diverso di vivere la politica, quindi si parla di una politica un po' più dimessa rispetto a quella degli anni 70, di quella che della generazione che ci aveva preceduto, e tutti insomma i rituali appunto che accompagnano anche questa nuova pagina politica sociale anche.
Ma la vera protagonista di questa storia è questa rete che viene tessuta in vari modi e con vari esiti, ma per scoprire tutto questo dovete leggervelo, come si dice. La rete Stampa Alternativa di Elisa Giobbi viene presentata dove, quando? Dici un po' di dettagli.
Sì, allora la prima presentazione la facciamo in Consiglio regionale, e appunto mi accompagnerà il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e Tommaso Fattori, che è un caro amico. Appunto, siamo stati compagni di banco al liceo, siamo amici tuttora. Insomma, ho pensato che chi meglio di lui potesse accompagnarmi in questa cosa, perché appunto si parla anche di tutto quello che è stato il collettivo, lettere, appunto la pandemia,
fino al social forum,
sì. E poi ci sarà anche un accompagnamento musicale, ci sarà Erika Gianzanti alla viola e un amico che leggerà dei brani del libro. Questo sarà l'11 di aprile in Consiglio regionale alle 17. Ci sarà una conferenza stampa il giorno prima alle 12, che presenterà la presentazione, e poi lo presenterò a Roma all'auditorium del Parco della Musica con Ernesto Assante, e ci sarà con me Arturo Staltri a suonare il pianoforte e Luca Damiani di Rai Radio 3. E poi ancora a Milano con lo scrittore Franz Krauspenar e Nicole Martinez, la cantautrice milanese. Quindi insomma
un bel tour,
sì. E appunto dicevi della rete, la rete tante cose. C'è un editore appunto con cui avevo parlato, che era interessato al libro, che mi disse: questo titolo è muto. Invece poi Stampa Alternativa ha voluto confermarlo, perché in realtà appunto poi chi leggerà il libro scoprirà quante cose può essere una rete.
La rete, edito da Stampa Alternativa, ma abbiamo parlato anche di Eterni, l'autrice è Elisa Giobbi, che è venuta a trovarci. Elisa, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, grazie a te Raffaele.
E grazie a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che ci hanno seguito fin qui. Tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network. Todo Cambia torna domattina alle 8.35.